The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento, per esempio offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra rumulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mousse di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie.
Then it's mine. All mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
Il diluvio che era fatto proprio fantozziano, e direi di non perdere altro tempo. Io introdurrei il professor Mazzotta, che è direttore del Dipartimento di Fisica, e ci introduce il dipartimento, il corso, eccetera, eccetera, e poi andremo con Giovanni Valentini.
Grazie Marco, buongiorno veramente a tutti, alle persone qui presenti e anche alle persone che sono a casa, che appunto seguiranno poi questo streaming. da parte del Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma Tor Vergata. Come Dipartimento siamo orgogliosi di ospitare questo evento, questa giornata che appunto è stata organizzata, quindi ringrazio anche il professor Casolino per l'organizzazione di questa giornata che appunto porta varie persone con background e interessi diversi qui a dialogare su degli aspetti molto molto interessanti. Noi come Dipartimento di Fisica ci occupiamo appunto dello studio della scienza, della fisica e come Dipartimento anche siamo uno dei dipartimenti che ha potuto partecipare ai bandi dell'eccellenza, quindi facciamo ricerca di altissima qualità. Purtroppo non abbiamo vinto il progetto che abbiamo passato, siamo i primi degli esclusi, peccato.
Magari non scorrono,
però va bene, comunque è importante, cioè sicuramente c'è un riconoscimento molto forte per le attività di ricerca che si svolgono all'interno di questo nostro dipartimento. E una delle caratteristiche che in realtà reputo molto importante all'interno di questo dipartimento è questa capacità di dialogo dei docenti. Noi abbiamo veramente dei docenti che sono in grado di dialogare con tutti, e questa è, siccome per noi è una missione anche questa della formazione, ma anche proprio della divulgazione. Quindi infatti abbiamo anche vari professori che si occupano di divulgazione, a parte il professor Casolino, e quindi per noi è importante, insomma, al di là di questo evento, io invito le persone a contattare anche i singoli docenti per avere dei dialoghi più specifici, più informativi di qualche tipo. Quindi vi vedo abbastanza numerosi qui, poi non so quante persone ci sono in questo momento a casa, e quindi in questo momento vi auguro veramente una buona giornata e buon lavoro per questo evento. Grazie.
Ringraziamo Pasquale Mazzotta, e appunto qui il diluvio universale eccetera, ma il posto è molto bello anche a livello dei docenti, e quello che io ho trovato da studente qui nell'89 era che appunto il dialogo con i docenti era molto più diretto, quindi anche da non studenti venite, siete più che benvenuti. Adesso io darei la parola a Giovanni Valentini dell'Agenzia Spaziale Italiana, e Giovanni lo conosco da sempre, nel senso che lui, come amo ripetere, ma ed è vero, senza di lui Mini Euso e tutto quello che abbiamo fatto con l'ASI non si sarebbe mai fatto, ma è vero, non sono i complimenti di Rito. Lui è stato su Cosmo SkyMed, che è questo satellite nel radar che vede quando, anche oltre le nuvole, quindi nel radar, e quindi riesce a fare osservazione della Terra, e poi appunto è stato responsabile della stazione spaziale, della parte scientifica. Adesso è passato a biologia, adesso sei
sull'astrobiologia.
E quindi quando mi ha detto che passava, ci abbandonava per passare all'astrobiologia, ho detto perfetto, vieni qua a raccontarci le prospettive appunto dell'astrobiologia dell'Agenzia Spaziale Italiana. Allora adesso diamo la parola a Giovanni, cerchiamo di recuperare le slide. Tu intanto di qualcosa nel frattempo.
Buongiorno a tutti. In realtà la mia presentazione è un po' concentrata su quello che è, diciamo, che è stato, che è e che sarà l'esplorazione dello spazio, in particolare l'esplorazione umana, ma anche robotica, insomma. E quindi cerco di darvi una overview di quello che ha fatto soprattutto l'Europa e l'Asia in particolare in quest'ambito. Innanzitutto vorrei ringraziare Marco per avermi invitato e tutti voi ovviamente per essere qui presenti. Spero di non annoiarvi con nomi di varie missioni, cercherò di essere il più possibile appunto divulgativo, come dicevate, perché credo anch'io che la divulgazione sia assolutamente fondamentale. Noi nell'Agenzia Spaziale Italiana molto spesso facciamo questo tipo di interventi e siamo ben contenti di stimolare l'interesse, insomma.
Si faccio io next?
No, lo faccio io. Posso fare quelle recente, giusto?
Sì.
Ok. Ok, quindi giusto per, appunto, per presentarmi, io oltre ad aver lavorato negli anni passati in missioni come Cosmos, SkyMed, Agile, eccetera, negli ultimi anni ho lavorato sulla Stazione Spaziale Internazionale e diciamo che mi si è aperto un po' un mondo perché ho cominciato a vedere, diciamo, quello che viene fatto in termini di scienza per l'esplorazione umana soprattutto, e quindi gli esperimenti di fisiologia umana, di biologia, eccetera, sono assolutamente, oltre ovviamente ad altri esperimenti tecnologici, osservazioni della Terra, di fisica, eccetera. Quindi, come dire, una persona con un background come il mio, io sono ingegnere, che ha la possibilità di vedere questi altri aspetti, diciamo, della scienza, sicuramente viene arricchita da esperienze del genere. Quindi vi invito comunque, ecco questo come suggerimento soprattutto ai ragazzi, a fare un viaggio, diciamo, sia attraverso le pagine dell'ASI che attraverso le pagine per esempio della NASA, tra gli esperimenti che sono svolti all'interno della stazione spaziale, perché queste sono, vi danno sicuramente una prospettiva di quello che è la ricerca adesso come adesso ai fini poi della colonizzazione nello spazio. Allora, cominciamo con... peccato che non si veda l'immagine, non si vede perché c'era... si vedono le immagini, sì. Ok, vabbè, non fa niente. C'era dietro un'immagine di un film molto interessante. Di un,
meglio che se no il tempo ci sega.
Esatto. che si chiama Contact, non so se avete avuto l'occasione di vederlo. Che è un film eccezionale dal mio punto di vista perché investiga non solo, diciamo, la parte scientifica, ma c'è anche, come dire, un incontro tra la scienza e teologia molto interessante, un bel dialogo, e quindi, come dire, volevo partire con questa ipotesi di viaggio in altri mondi attraverso una comunicazione che avviene in quel caso, nel caso del film, in una maniera anche piuttosto interessante. Non vi spoilerò nulla, se lo volete vedere, insomma, si trova su tutte le piattaforme, sto facendo la pubblicità di Contact. Ok, allora perché diciamo esploriamo l'universo? Ovviamente siamo curiosi di vedere che cosa c'è intorno a noi e quindi osserviamo l'universo, studiamo i corpi celesti, il sistema solare e oltre, e poi ovviamente il nostro obiettivo è capire se ci sono altri mondi abitati e quindi altre forme di vita, che siano forme di vita semplici o evolute come la nostra o più evolute della nostra, e eventualmente, insomma, se sono anche abitabili. E quindi il fatto che siano abitati non significa che siano abitabili, ovviamente. Volete capire che c'è una grossa differenza dovuta al fatto che noi viviamo in un ambiente che in qualche modo ci protegge, no? In cui ci siamo evoluti e quindi possiamo vivere entro un certo range di temperature, entro un certo range di pressione, con una certa atmosfera, eccetera. Quindi chiaramente se dovessimo trovare in futuro esseri che vivono in ambienti come per esempio, non so, faccio l'ipotesi, su Titano ci sono, lo vedremo dopo, ci sono laghi di metano, è chiaro che se ci fosse la vita, si fosse evoluta in questo ambiente, non sarebbe il nostro ambiente, e per vivere lì ci dovremmo davvero attrezzare con tecnologie molto avanzate. Questa è una famosissima immagine che è stata ripresa, volevo partire un po' con questa immagine che è stata ripresa da Hubble nel 2014 ed è stata di nuovo catturata dal James Webb Space Telescope nel 2021, mi sembra, nell'infrarosso, e quindi potete vedere che la stessa immagine in realtà si arricchisce di nuove informazioni grazie alla nuova missione, e è chiaro che quindi questo vi dà il senso anche della continua ricerca, cioè man mano che andiamo avanti, man mano che progrediamo con la tecnologia e con la scienza, acquisiamo sempre maggiori informazioni sullo spazio, su quello che ci circonda. E ci sono state moltissime missioni nel passato, questa slide ne menziona solo alcune, che hanno esplorato, la, che hanno esplorato il nostro sistema solare, e in particolare vedete che le missioni che più, cioè le missioni hanno ricoperto soprattutto lo spazio da, da, dal Sole fino a Saturno. E in particolare la, la, tra le ultime missioni ricordiamo per esempio vi spiegherò dopo, ci sono missioni molto interessanti come Juno che è andata a catturare immagini di, Giove. In particolare ci concentriamo poi su, su satelliti come Ganimede, Europa, Callisto e Io, che sono i satelliti che potrebbero ospitare la vita. Cassini-Huygens è la, la missione che è arrivata fino a Saturno e che appunto ha rilasciato Huygens sul Titano, e a questo punto non rimane che di nuovo esplorare questi pianeti, in particolare concentrandoci su Marte ovviamente, alla ricerca di maggiori informazioni per capire se c'è vita su questi pianeti e se è possibile anche quindi abitare gli stessi pianeti. Ci sono state una miriade di appunto come dicevo di missioni, vorrei ricordare ad esempio missioni nelle quali l'Italia, in particolare l'ASI, ha avuto una grande partecipazione, Baby Colombo, Mars Express, appunto Juno, ExoMars, SOHO per l'osservazione del Sole, adesso non starò qui a tediarvi, però insomma questa è una lista delle, delle missioni che sono, insomma, che sono state lanciate o verranno lanciate da qui nei prossimi anni. E che cosa andiamo a scoprire? Ovviamente andiamo a, a, ad osservare i pianeti, in particolare per il sistema solare, andiamo a osservare quindi fenomeni che noi non neanche immaginavamo, ad esempio in questo caso la, la sonda Cassini ha analizzato, delle, cioè è andata ad osservare il polo di Saturno che era già stato osservato da Voyager. E pensate che Voyager aveva ripreso delle immagini nell'81, in particolare della, dell'esagono al polo di Saturno. Queste immagini sono state ricomposte nel 1987 da uno studioso americano e quindi si è capito che c'era questa strana formazione alla, al polo di Saturno, che è una formazione che è ancora in fase di come dire, ancora in studio, e che è dovuta ai vortici che si presentano ai poli di Saturno. Qualcosa di simile è stato scoperto diciamo recentemente da Juno nel 2016, sono vortici che sono presenti ai poli di Giove, quindi polo nord 8 vortici, polo sud 5 vortici, e che sono più o meno costanti. Diciamo che c'è una piccola, una leggera variazione, ma comunque sono più o meno costanti e quasi equidistanziati, quindi anche questo fa pensare a una struttura geometrica come quella osservata su Saturno. Questi sono fenomeni che noi non ci aspettavamo minimamente di trovare, nonostante ci fossero state delle osservazioni anche da Terra molto importanti, e quindi sono, vi danno l'idea diciamo di cosa significa diciamo progettare delle sonde e andare in situ ad osservare i corpi celesti. Questa è un altro esempio diciamo, di quello che è stato fatto in passato. Vi dicevo prima Titano, laghi di metano su Titano osservati dalla sonda Cassini e poi dalla, in particolare dalla, dal lander Huygens, che è sceso su Titano e ha ripreso queste bellissime immagini che voi vedete sulla destra. Chiaramente l'idea a questo punto è di approfondire maggiormente come diciamo, l'ambiente di Titano, di cosa è composto e se appunto sia possibile osservarvi in forme di vita. Al di fuori del sistema solare, diciamo, l'interesse degli scienziati ovviamente è cercare di comprendere tutti i fenomeni che non sono osservabili nel nostro sistema solare, fenomeni che potrebbero anche non essere osservabili da Terra. Perché? Perché i nostri telescopi chiaramente, per quanto possano essere potenti, hanno il filtro dell'atmosfera, E quindi molti di questi fenomeni, particolarmente i fenomeni delle alte energie, non possono essere osservati da Terra. Per cui la scienza delle osservazioni delle alte energie, di cui Marco è un capostipite, non sarebbe possibile se non attraverso diciamo le sonde che sono ovviamente al di fuori dell'atmosfera terrestre, e telescopi che negli anni hanno portato delle grandissime soddisfazioni. In particolare vorrei ricordare Beppo Sachs, che è il primo satellite italiano nell'osservazione delle alte energie, ma anche vorrei ricordare Agile, che è un mini satellite tutto italiano che è stato finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, che è stato lanciato nel 2007 e doveva essere più o meno, doveva avere una vita di 1 o 2 anni. Ancora adesso invece è operativo e ci manda, diciamo, dati molto interessanti per quanto riguarda l'osservazione delle alte energie, quindi X e gamma. E in particolare Agile negli ultimi anni si sta focalizzando anche sui, diciamo, fenomeni terrestri, infatti si possono osservare dal cielo, dalla guardia di Agile, anche i terrestri al gamma flares, che quindi sono raggi gamma che per qualche motivo sono originati dal nostro pianeta. Ma ovviamente vorrei citare anche Integral, Fermi, Swift, sono missioni che lavorano diciamo anche con Agile, con il team di Agile, e in cui lavorano molti, molti scienziati italiani. Ovviamente per quanto riguarda l'osservazione dell'universo, una parte fondamentale la fa lo studio della origine dell'universo e dello sviluppo dell'universo, cioè su come l'universo si evolve, e questa scienza è detta cosmologia, e ovviamente è una scienza che è nata inizialmente con l'osservazione del visibile, in particolare ricordiamo Hubble, il satellite di cui avrete sicuramente visto moltissime immagini, ma che poi si è evoluta ad esempio nell'osservazione della radiazione di fondo, nella banda delle microonde, eccetera, eccetera. Quindi è una scienza in continua evoluzione, e più ovviamente si analizzano i fenomeni che vengono osservati nello spazio, e più questa scienza evolve e c'è bisogno quindi di nuove missioni. Altre missioni che vorrei citare per quanto riguarda lo studio dell'universo, dei pianeti, eccetera, sono ad esempio Gaia, che è una missione europea per la mappatura della nostra galassia. Poi ad esempio missioni che studieranno, che andranno alla ricerca di nuovi pianeti come Plato e Ariel, oppure LISA, che andrà invece alla ricerca allo studio delle onde gravitazionali. Per quanto riguarda Plato e Ariel in particolare, vorrei citare il fatto che molte di queste osservazioni, la maggior parte di queste osservazioni, avviene attraverso un'osservazione indiretta della emissione delle stelle. Infatti, se andiamo a osservare una stella e siamo così fortunati che un pianeta ruotando attorno alla stella passa davanti alla stella, quindi nella nostra direzione di vista, questo pianeta in qualche modo oscura la stella, e quindi la potenza della luce che noi vediamo diminuisce, e poi se passa dietro la stella invece questa potenza leggermente aumenta. Quindi se osserviamo questo tipo di fenomeno, lo osserviamo in maniera periodica, allora è possibile dire che intorno a quella stella gravita un pianeta. Da questa osservazione e dalla composizione della stella possiamo risalire anche alla composizione dello stesso pianeta, alla dimensione, eccetera, e quindi alla possibilità che nel pianeta ci sia vita, perché chiaramente se il pianeta poi ricade all'interno della fascia in cui i pianeti sono vivibili, dal nostro punto di vista ovviamente, cioè in cui c'è una certa presenza di acqua, in cui c'è una certa range di temperature, allora quel pianeta appunto lo riteniamo vivibile, quindi possiamo andare alla ricerca di forme di vita, anche se stiamo parlando di pianeti molto lontani. Questo è un po' per dirvi insomma brevemente qual è la scienza dietro a queste missioni di planetologia. Ovviamente negli ultimi anni, negli ultimi decenni, quello che ci interessa e che ci interessava particolarmente è cercare di capire se sia possibile ritornare sulla Luna, colonizzare la Luna per poi andare su Marte. Come sapete, ultimamente è stato lanciato il SLS con il Gateway lunare, e questo è il primissimo step per la colonizzazione lunare. Quella che vedete qui è la Global Exploration Map, che viene rilasciata dall'ISEC-C e che viene aggiornata di anno in anno a seconda diciamo in base alle strategie delle singole nazioni. E però ecco, la ISEC-C cerca in qualche modo di coordinare le attività di esplorazione in particolare della Luna e di Marte tra agenzie, in modo tale da non avere una sovrapposizione di sviluppi tecnologici, ma anzi cercare di cooperare per arrivare alla colonizzazione poi di Marte. Quindi ci sarà, diciamo, come primo step sicuramente c'è lo studio sulla Stazione Spaziale Internazionale, e in particolare vorrei citare il fatto che la Stazione Spaziale Internazionale diverrà nel futuro, perlomeno è allo studio la possibilità di far diventare la stazione come analogo di Marte, nell'ambito del progetto ISS for Mars. La stazione spaziale infatti dovrebbe più o meno terminare la sua vita operativa nel 2028-2030, e dopodiché si passerà invece allo sfruttamento commerciale da una parte, e dall'altra appunto all'utilizzo della stazione per fare test di confinamento degli astronauti. Perché? Perché quando gli astronauti poi avranno la possibilità di andare sulla Luna e in seguito su Marte, saranno ovviamente in un ambiente ostile e dovranno in qualche modo cavarsela da soli, quindi non ci sarà la possibilità di inviare sulla Luna e poi su Marte rifornimenti in continuo, ma dovranno sfruttare le risorse diciamo del posto, e quindi sarà necessario in qualche modo studiare quali sono le problematiche, studiare e trovare anche soluzioni di tipo tecnologico, quali sono le problematiche legate al confino, e quindi appunto una parte di questa della stazione spaziale servirà per questo. Dopodiché appunto uno step successivo alla stazione spaziale è la Luna, e c'è tutto un piano di esplorazione lunare che è stato rinnovato nel 2022 dall'ISEC-G, e che prevede prima ovviamente una serie di sonde lunari, poi il primo passo sulla Luna nuovamente, e successivamente lo sviluppo logistico, diciamo, delle tecnologico, diciamo, di tutte i macchinari, le tecnologie in generale che serviranno poi per vivere sulla Luna, e infine proprio la colonizzazione lunare. La fase quindi di colonizzazione sarà divisa in due: fase 1, che sarà arrivare sulla Luna e metterci un piede, poi fase 2, che sarà divisa in fase 2A, che sarà esplorazione e mobilità, quindi sviluppo di tutta la logistica, compresi anche i mezzi di trasporto sulla Luna, e sviluppo anche degli ambienti abitativi, e infine la fase 2B, che sarà proprio la colonizzazione vera e propria, e cosiddetto ISRU, cioè in situ resource utilization, quindi l'utilizzo delle risorse direttamente in loco. Invece qui avete uno sketch di quello che è stato e che sarà l'osservazione di Marte. Quindi potete trovare in questa foto a sinistra, in questo disegno a sinistra, tutte le missioni che sono andate su Marte, e in particolare i rover che sono scesi su Marte. Attualmente ci sono alcuni rover della NASA che stanno stanno mandando dei dati a terra relativi a Marte, relativi all'atmosfera, relativi alla composizione del suolo marziano, e ultimamente anche stanno collezionando, stanno facendo dei carotaggi, quindi collezionando dei campioni di terreno che poi verranno prelevati dalla missione Mars Sample Return e che riporterà a terra questi campioni per analizzarli. È stato anche portato in orbita e quindi poi fatto atterrare su Marte insieme a Perseverance anche un piccolo drone che è stato anche operato, si è quindi capito, in qualche modo dimostrato che è possibile operare dei droni su Marte, e quindi vedete che anche qui piano piano la tecnologia si sta sviluppando e ed è finalizzata proprio alla colonizzazione, all'esplorazione umana del pianeta. Anche l'Europa e l'Italia saranno su Marte probabilmente nel 2028-2029 con la nuova missione ExoMars, che porterà sul pianeta il rover Rosalind Franklin, che avrà tutta una serie di strumenti che appunto avranno il compito di andare a capire, analizzare in situ la composizione delle rocce marziane, del terreno marziano in generale, e quindi capire anche se c'è la possibilità di forme di vita perlomeno passata su Marte, e analizzare l'atmosfera, analizzare anche le polveri dell'atmosfera stessa. E quindi anche qui c'è un grosso contributo che l'Italia sta dando, che darà all'esplorazione robotica su Marte. E tutto questo, come vi dicevo, ai fini poi di in qualche modo scoprire se ci sono state le condizioni, se ci sono le condizioni per la vita. Di questo si occupa una scienza, appunto come citava Marco prima, l'astrobiologia, che è una scienza molto complessa, perché in realtà è una scienza diciamo, che raccoglie vari contributi dalla geologia alla biochimica alla fisica, e che in qualche modo da una parte cerca di capire quali sono le condizioni che consentono alla vita di nascere, e quindi vengono utilizzati anche per fare questo vengono utilizzati sia la teoria che anche degli analoghi terrestri, e quindi dei siti che vengono individuati a terra, che sono siti particolarmente nei quali la vita non si aspetta di trovare la vita, che invece magari possono rivelare delle grandi sorprese. E dall'altra parte invece osserva l'universo, e quindi va a analizzare qual è la composizione chimica del suolo, qual è la composizione chimica delle nebulose, eccetera, per cercare di capire se ci sono le condizioni anche lì per la formazione delle prime molecole adatte poi per lo sviluppo della vita. E tutto questo chiaramente poi ai fini della colonizzazione in particolare di Marte. In questo caso vedete uno sketch sempre relativo a un film in cui un astronauta appunto atterra su Marte. Chiaramente potete capire che tutto questo comporta uno sviluppo di tecnologie che attualmente noi non possediamo, e che comunque sono tecnologie che non solo serviranno per la colonizzazione, ma che ricadono anche a terra, cioè, o meglio, gli effetti dello sviluppo di queste tecnologie sono tali che in qualche modo la loro potenza è anche quella di aiutare l'uomo a terra. Vi faccio un esempio: sulla Stazione Spaziale Internazionale noi portiamo molti esperimenti di biologia, esperimenti di fisiologia umana. Bene, dovete sapere che molti di questi esperimenti hanno come obiettivo non solo lo sviluppo appunto di tecniche oppure lo studio di come la biologia si evolve nello spazio, ma anche lo sviluppo di in qualche modo di protocolli medici che poi vengono utilizzati anche a terra. Quindi diciamo che tutti questi, in qualche modo, queste risorse che noi mettiamo a disposizione per lo spazio poi sono anche risorse che servono a noi a terra per vivere, diciamo. Ok, con questo direi che ho concluso. Non so se avete delle domande.
Fare domande. Innanzitutto applauso.
non siate timidi, che quando vi ricapita è fatto male.
Invece siete timidi, eh?
Fabrizio.
Domande non cattive, ovviamente.
Salve, non so se la domanda è forse più adatta negli interventi successivi, io intanto però la butto lì. Allora, noi abbiamo visto, dai dati che potete vedere di osservazioni di extrapianeti e su pianeti, il problema è che tutta la ricerca che noi facciamo, compreso anche l'ipotesi, Marco ne ha parlato tante volte, dei viaggi extragalattici, extrasolari, oltre il sistema solare. Allora, il problema fondamentale che io vedo è i tempi umani, cioè la ricerca che noi facciamo è calibrata sui tempi umani, cioè se noi sappiamo osservare un esopianeta è perché c'è un breve periodo e le osservazioni che possiamo fare hanno quella possibilità lì, perché tanto noi dobbiamo pubblicare, dobbiamo avere il ritorno, no, della ricerca che facciamo. Però tanti fenomeni, per esempio l'osservazione di un pianeta come la Terra, che ha un'orbita di un anno, con il problema con i transiti non lo vedi, perché devi aspettare un anno, ammesso che puoi osservare la stella per un anno. Quindi c'è questo problema, no? Il muro umano, cioè sì, i nostri tempi che non sono compatibili con, e mi viene in mente anche l'esplorazione extrasolare, cioè chi investirà su un progetto che va oltre la carriera di un ricercatore? Quando vedremo i frutti, no? Allora, questo problema è un problema umano, come qualcuno ci ha pensato, come pensiamo di superarlo? Perché io non vedo soluzioni.
Guarda, io vedo, sì, osservazione interessantissima, assolutamente sono d'accordo. Vedo come primissimo ostacolo la collaborazione, cioè ad esempio dovendo fare delle missioni, non dico di esplorazione umana perché sarebbe impossibile, ma esplorazione robotica verso altri sistemi solari, i più vicini potrebbero richiedere anche un centinaio di anni, no? E non solo un centinaio di anni per arrivarci, ma anche anni per rispedire indietro un minimo di dati. Questo significa che nel frattempo a Terra chissà che cosa... No, non si sa, cioè, quindi se l'umanità fosse più intelligente di com'è, purtroppo, perché mi tocca dirlo, e fosse in qualche modo, fossimo tutti in qualche modo consapevoli che siamo in un pianeta e siamo gli stessi, e che quindi lavorassimo tutti insieme, allora magari si potrebbe pensare a un progetto da qua a 100 anni, ma è un po' difficile, data la volatilità dei rapporti umani, la vedo abbastanza difficile, però sicuramente è chiaro che è un limite grosso, dovuto soprattutto anche al limite delle nostre vite, insomma, è chiaro, bisognerebbe fare dei progetti a lunghissimo periodo e non so davvero se si potrebbe fare una cosa del genere, però sì, mi rendo conto che è un problema molto, molto grande, insomma. Sicuramente enti come l'ISEC-G, insomma, in qualche modo devo dire questo, che lo spazio, se non altro, molto spesso supera i problemi di tipo politico che ci sono. Per esempio, esatto, cioè faccio un esempio, il Program Science Forum che in qualche modo gestisce tutta la scienza sulla stazione spaziale prevede appunto gli international partner e Roscosmos, e lavoriamo insieme, insomma non ci sono problemi da questo punto di vista. Forse da questo punto di vista in generale la scienza è abbastanza al di sopra delle dinamiche politiche, però è un po', è lo stesso problema che poi si pone anche sul nucleare, insomma, alla fine, no? Cioè quello di dire ok, io costruisco la centrale nucleare e ti garantisco la funzionalità della, cioè tu mi devi garantire la funzionalità della stazione nucleare per 1000 anni, ma 1000 anni ce lo fai? Cioè che cosa ne sarà di noi tra 10 anni, tra 100 anni? Insomma, sicuramente sono problemi importanti.
A me sembra, la tua risposta mi sembra che tu l'hai capita in modo politico, a me, per quanto ho capito io, la sua era molto più filosofica, e te l'hai dato la risposta. Mi spiego, noi facciamo scienza basandoci sul principio copernicano, noi non siamo speciali, Eppure quando mandiamo un segnale elettromagnetico che va a 300 metri al secondo e aspettiamo di ricevere la risposta, stiamo presupponendo che qualcuno da qualche parte ha sviluppato il nostro livello di conoscenza 10.000 anni prima di noi. C'è una profonda contraddizione in questo tipo di ricerca. Quindi fino a che tu hai parlato dei satelliti di Saturno, ci sto, siamo a livelli ancora politici. Mi è sembrato che la sua risposta, che la sua domanda fosse più profonda, così, la possibilità teorica di conoscenza dell'universo. E faccio un altro passo, perché non voglio essere così pessimista come mi sembra che parlando sto dando questo messaggio. Stiamo ignorando la relatività. La relatività ti dice che il tempo a cui io mi sono riferito in questo momento non è un assoluto, ma dipende dall'osservatore. Quindi se io mi muovessi a una velocità molto vicina alla velocità della luce, beh, allora il mio tempo diventerebbe molto più breve, cioè io lo dilaterei questo tempo, e quindi io riuscirei ad avere la speranza di percepire una lontananza di miliardi di anni luce. Ecco, forse le agenzie spaziali potrebbero, adesso butto lì, pure puntare allo studio di velocizzare i sistemi di trasporto, perché questi sarebbero un immediato riscontro sulla possibilità di conoscere l'esistenza della vita in altre galassie. Grazie.
Certamente. Sono assolutamente d'accordo, e chiaramente la mia osservazione si basava su quello che è l'attuale conoscenza e l'attuale tecnologia. È chiaro che se si sviluppassero tecnologie in grado di portarci da altre parti a velocità molto maggiori, è chiaro che molti dei nostri problemi relativi all'osservazione dell'universo non sarebbero tali, insomma.
Ringraziamo Giovanni Valentini, purtroppo siamo molto stretti come tempi, quindi...
Grazie a voi.
Però sta qua.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità, e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.